Grazie, fratello Joseph, lo apprezzo davvero, lo apprezzo davvero. È possibile sol credere, sol credere, sol credere. Tutto è possibile, sol credere. Buonasera, amici, e chiniamo solo i capi mentre siamo in piedi per parlare al nostro Signore. Nostro Padre Celeste, ti siamo così grati stasera per questo privilegio che abbiamo di riunirci qui, questa bella grande chiesa di Filadelfia, per incontrare questo grande gruppo di adoratori. E il nostro caro amato pastore, fratello Bozzè, e molti. Buonasera, grande chiesa di Filadelfia e tutti i suoi membri e gli operatori del personale. Ed è certamente un privilegio per me essere qui stasera per parlarvi in questa chiesa. È molto caldo, ma questo è ciò che ci piace. Una calda riunione, niente di meglio. Grazie anche al nostro caro amato fratello per il segno di benvenuto qui, per i fiori che sono stati dati al fratello e a me. Cioè, sapete, i fiori predicano sermoni. Lo sapevate? Proprio così. È un'espressione d'amore ciò che sono i fiori. Ma anche loro predicano un sermone perché sono qualcosa che Dio ha fatto e sono belli. Ora, ero a Indianapolis la settimana scorsa e il Signore ci è venuto incontro là con una meravigliosa riunione. E il vostro caro pastore, che è sempre un mio così stretto amico intimo, sapete che mi ama quando sa che sbaglio. Questo è ciò che lo rende un così buon amico. Non importa, molte volte dico, Joseph, vorrei poterlo fare, fratello mio, ma non posso proprio farlo. E alcune cose che sono davvero legittime e non fa alcuna differenza quello che dovete fare, a Joseph non importa. Per lui va proprio bene comunque. Sapete, chiunque può essere vostro amico quando siete nel giusto, ma quando voi siete nel torto e lui è comunque vostro amico, quello è un vero amico. Mi ricordo, avevo una piccola poesia a scuola, molti di voi della mia età la ricordano, suppongo. Non ricordo, solo l'ultima parte o qualcosa riguardo a un uomo di parole e non di fatti è come un orto pieno di erbacce, qualcosa del genere. E gli amici nel tempo felice sono molti, ma i veri amici che restano vicini come un fratello sono apprezzati molto, molto validi, e lo apprezziamo molto. Ora siamo in viaggio stasera, dobbiamo partire al mattino molto presto verso l'alba se riusciremo a evitare un po' del caldo per Minneapolis. La colazione degli uomini d'affari cristiani è sabato mattina all'Hemington Hotel. Là dovremo incontrare diverse delegazioni. Alcune da giù, nel posto dove il fratello Joseph vuole che vada da molto tempo. Hanno una delegazione che viene là dall'Egitto per sapere delle riunioni in Egitto e poi un altro gruppo di hanno la UMCA per far incontrare in quel luogo la delegazione dai ministri non pentecostale della Minneapolis metropolitana e molte altre cose diverse. E la riunione sarà molto strana per quanto riguarda la pubblicità. Noi non è pubblicizzato che parli nessuno. Ebbene, io ho la colazione, ma tutto il resto deve essere proprio nel modo in cui lo Spirito Santo conduce. Si suppone che ci siano il signor Roberts, Tommy Hicks e molti altri meravigliosi fratelli che sono sul campo solo per disporre la riunione e quello che lo Spirito Santo dice di fare, andate a farlo. Io credo che questo dovrebbe andare abbastanza bene. Voi no? Io penso proprio sia giusto. Togli la formalità da ciò e lascia che Dio abbia una possibilità, una volta, di dire ciò che Egli vuole dire. Noi predicatori stiamo sempre dicendo ciò che abbiamo da dire, dunque lasciamo che il Signore abbia la possibilità di parlare. Ed io sono, e ci saranno anche i nostri buoni amici dal Sudafrica, dicono. Io comprendo, essi potrebbero essere qui nella riunione stasera, domani sera, saranno qui domani sera. Questi uomini, ne ho incontrato uno che ha organizzato, credo, la riunione di Johannesburg o la riunione di Durban, un fratello davvero per bene. E così ho compreso, uno dei più grandi fra gli oratori influenti. E se parleranno qui domani sera, sarebbe opportuno che tutta Chicago, che si può ammassare in questo piccolo edificio, sia qui domani sera. Ascoltate, hanno delle foto, non so se le mostreranno o meno, hanno le foto di alcune delle tribù Zulu e i pagani imperversano e molte di quelle cose che sarebbero molto interessanti, voi che incontrate questi fratelli. Ed è domani sera, vero fratello Joseph? Ma mi dispiace. Questo è, ebbene, questo va molto bene, fratello, sorella Mazzarino e famiglia. Siamo davvero contenti. Io so di esserlo, di avervi qui insieme a questa congregazione. Sono arrivato un po' tardi stasera, ma un ministro mi ha presentato nella United Brother Church l'altra sera e ha detto, amici, il tardivo signor Branham. Io ho detto, è vero, ho detto, ero persino in ritardo di circa 2 ore per il mio matrimonio. Ora, se posso essere in ritardo di qualche anno per il mio funerale, ebbene, andrà tutto bene. Così ho cercato di sbrigarmi, ma ho sentito uno dei cantici, credo la porta era in parte aperta quando ero nello studio del pastore, di «Avanti, soldati cristiani!». E vi dico, è stato davvero meraviglioso e ho sentito molto di loro, sono sicuro che vi piacerà la loro musica. Tutti sanno quello che vi ho detto, cercatemi su in cielo. Non è vero? Sapete, il fiume della vita esce da sotto il trono di Dio, scende e fa una curva e scende da questa parte verso Viale Gloria, proprio dove gira. Bene, tutto il coro angelico e i musicisti saranno tutti su quella collina cantando e suonando le loro arpe e... E da questo lato della collina, spero ci sia un piccolo albero, così potrò proprio appoggiarmi adesso ed immergermi in ciò finché non ne avrò proprio abbastanza. Mi piace davvero il canto e la musica, so che a tutti noi piace. Quanti sanno qual è l'ordine di battaglia del Signore? Sapete quale fu la prima cosa che avveniva prima della battaglia? I cantori e i musicisti andavano avanti cantando, non piangendo e lamentandosi, essi andavano avanti cantando. Poi, dopo quello veniva l'arca del patto, quindi essi andavano davanti all'arca e poi, dopo quello, venivano i combattenti. Quindi questa è una buona cosa, è un ordine molto scritturale per un servizio religioso. La prima cosa la musica, poi la parola, poi la battaglia, quindi è tutto ordinato dal Signore. Ascoltate questi fratelli ed ora pregate molto per me se volete. Ho alcune decisioni davvero vitali da prendere a Minneapolis, dei piani futuri per la riunione. Ed io chiedo certamente, dite, credo di essere una specie di pastore associato secondario qui, è giusto? È così. Chiedo alla mia chiesa di pregare per me. Credo che John Wesley abbia detto che il mondo intero era la sua parrocchia. È vero? Quindi ecco com'è. Sento che siete miei fratelli e sorelle in Cristo e certamente apprezzo il tempo di comunione con ognuno di voi. Ora, amo così tanto la parola. Mi piace proprio parlare di essa. E stasera ho pensato che forse sarebbe appropriato solo per un poco, facendo caldo, e che avremo proprio una buona lezione di scuola domenicale all'antica giovedì sera. Non vi piacerebbe insegnare soltanto un poco dalla parola? Mi piace la scuola domenicale e mi piace l'insegnamento della parola. E passando in fretta e dovendo fare in fretta, non ho avuto la possibilità di dare un'occhiata a qualcosa. Così, quando sono andato nello studio, mi è capitato di arrivare a questa scrittura. E tutti quelli che hanno le Bibbie, voltiamo ora al libro di Ebrei e il 10° capitolo per cominciare. Un'ambientazione molto bella qui per il grande insegnamento del Signore. Il libro di Ebrei era, per i giudei, separare la legge dalla grazia, come Paolo scrisse a loro, qui. C'erano state molte dispute nella Chiesa, se dovessero mangiare carne o se dovessero associarsi con i gentili. E penso che Paolo, scrivendo questa epistola qui agli Ebrei, sia una delle lettere più eccezionali nel libro. E, per me, essa è grande, perché essa mostra la legge e la grazia, separa le due cose. Ed ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola e venire a visitarci. Ed ora siate davvero in preghiera mentre iniziamo a cercare di insegnare. Non sono un insegnante e il mio dono nella Chiesa è pregare per i malati. E dite, a proposito, stiamo parlando di questo, quanti erano alle riunioni di Indianapolis? Vi ricordate, credo abbiano detto l'ultima sera, una ragazza muta o qualcosa di simile? Quanti ricordano la piccola Rosella? Qual è il suo cognome? L'alcolizzata era Grifty? Sei qui stasera, Rosella? Viene da Joliet. E Rosella, io mi ha chiamato un paio di sere dopo e credo lei o ha portato la ragazza là da una scuola per muti o era con lei mentre era là. La ragazza era nata sordomuta, non aveva mai sentito o detto un suono nella sua vita e il Signore Gesù le ha dato un udito perfetto e la parola proprio sul palco davanti a quasi 10.000 persone. Non è egli meraviglioso? Ed ora sì, fratello. Ho una lettera su questo nel mio ufficio, proprio così, sì signore. Sì, non è meraviglioso? Io credo veramente che le persone stanno proprio ora cominciando a capire quello che ho cercato di dir loro per molti anni riguardo alla guarigione. L'uomo, io ho preso una delle lettere mentre passavo davanti all'ufficio e lui era là. Aveva un braccio paralizzato e le sue mani erano cresciute verso il basso finché le dita non poteva più neanche muoverle per tagliarsi le unghie. E gli facevano male nella mano. Doveva essere operato per tagliarle via. E lui disse che mentre era seduto là disse, vi manderò una foto, fratello Branham, sia prima che dopo. E disse, ho appena colto l'idea. A Indianapolis accadde qualcosa che non era mai accaduto prima. Dopo aver passato una lunga fila di preghiera e proprio abbastanza debole al punto che potevo a malapena muovermi, poi tutto d'un tratto qualcosa si alzò. E guardai quassù ed ecco una visione di persone che venivano affollandosi lungo la linea. E voi che eravate a Indianapolis sapete che centinaia e centinaia di persone si sono avvicinate a quell'altare e hanno dato la loro vita a Cristo. Lui disse che era seduto là così e disse: sai, ora capisco di cosa sta parlando quell'uomo. E cominciò a sentire qualcosa che formicolava e bruciava nelle sue mani. E erano le sue dita che si aprivano così e la sua mano si distendeva. Era guarito. E vedete, sulla strada l'uomo disse che aveva il cancro sulla schiena e semplicemente se ne andò. Vedete? L'idea, la gente ora inizia proprio a vedere. Loro sono state abituate ad imporre le mani e a mettere acqua o acqua santa o qualcosa sopra, sapete, o qualcos'altro. Ebbene, quelle vanno bene, ma quello è secondario. Il modo iniziale e il modo giusto è proprio come ricevere lo Spirito Santo. Mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su quelli che lo ascoltavano. Loro erano pronti e sono guarigioni di massa. Non sono grandi, lunghe, logoranti file di preghiera. È proprio ora. La presenza degli angeli di Dio e lo Spirito Santo per portare perfetta liberazione per qualsiasi cosa. Il mondo deve essere evangelizzato tutto in una volta. Noi dobbiamo andare. 2/3 del mondo non hanno mai nemmeno sentito parlare di Cristo. E noi dobbiamo sbrigarci a farlo. Non c'è tempo. Solo di portarne un centinaio stasera e domani sera tutti esauriti. E solo proprio ora l'intero gruppo sta vedendo in massa. E in Africa ci furono 25.000 guarigioni in una sola preghiera. Pensateci! E l'altra sera sul palco, io non voglio iniziare questa testimonianza, quindi è meglio che passi velocemente alla parola. Ma affinché sappiate perché nel mio cuore questi fratelli verranno domani sera, molto strano, ho avuto il sentimento di andare in Africa. Sono sorte difficoltà, non a causa mia, ma di altri che sono collegati con me, come il fratello Bozzè, comprende? E stavo venendo dedicando una chiesa e alcuni di loro sono venuti, hanno detto: fratello Branham, non vuoi tenere una piccola fila di preghiera? Ho detto: ebbene, fratello, lo farò di sicuro. Ho detto: io posso pregare per i malati, non ce ne sono molti. Una piccola chiesa con circa 200 posti a sedere. Un piccolo fratello appena uscito da grandi tribolazioni e da una vita da ubriacone e fu salvato e se ne andò nella chiesa di Dio e stava consacrando una meravigliosa piccola chiesa. Il nome di Cash, Junior Cash, di Charleston, Indiana. Qualcuno uscì, disse: cosa intendi? Un ministro disse: ho una chiesa che ospita quasi 1.500 persone. E ho sentito per telefono che sei, ed eccoti di nuovo qui in un, e non sei venuto nella mia chiesa, ed eccoti di nuovo qui nella palude, in una piccola struttura di mattoni o cemento e disposta di traverso. Dissi: tu non hai bisogno di aiuto. Lui: sì, questo è così, questo è quello che ha bisogno di aiuto. E nella fila scendendo, solo pregando per i malati, ho visto una ragazza di colore. E sappiamo che la razza di persone di colore, la gente di colore, viene, la loro casa natia è l'Africa. Proprio come l'uomo giallo viene dalla Cina, l'anglosassone dall'Irlanda, Inghilterra e così via, svedese. Quando si separarono dall'Eden da Babilonia, alcuni di noi andarono giù in paesi caldi e alcuni andarono in paesi neutrali. E alcuni andarono in molto su, al nord, e alcuni furono sbiancati, e alcuni diventarono marroni, alcuni gialli, alcuni neri, ma sono tutti di un unico sangue, e quello era Adamo. Dio di un solo sangue ha fatto tutte le nazioni. Ogni uomo, l'uomo nero, l'uomo giallo, l'uomo marrone, l'uomo bianco. Mettete il plasma del sangue, è tutto uguale, proprio lo stesso. È solo il modo in cui il clima ha colorato le persone. E nell'andare, vedendo avvicinarsi il tempo, quando scrissi una visione sul retro della mia Bibbia, sull'andare in Africa, portarono questa giovane ragazza etiope e mentre lei stava salendo, notai lei stava dondolando la sua gamba ed era una specie di quello che noi chiamiamo una specie di ragazza fine, magra, circa 15 anni, davvero magra, una signorina vestita bene. Ma notai che lei muoveva la sua bocca, era proprio così, e le lacrime le scorrevano giù per le guance. Ebbene mi chiesi, cosa c'è che non va in quella bambina? Ebbene, quando il signor Cash la portò sul palco, sua madre era dietro di lei. Lui disse: fratello Branham, la ragazza ha un nervo reciso da un incidente automobilistico che ha fatto scoppiare o qualcos'altro il nervo che del suo udire e parlare. Lei non parlerà mai più, né sentirà mai più. E disse, è stato un incidente automobilistico ciò. E disse, nel farlo ha toccato anche qualche altro nervo, che il dottore ha dovuto legare, il che la rende con la sua gamba in quel modo, è rigida sul fianco. Ebbene, dissi, questo è sicuramente un peccato, povera ragazza, provo compassione per lei. E dissi, portala qui e lasciami pregare per lei. Così mentre stava arrivando, guardai sopra la testa di quella ragazza, non era venuta alcuna visione. C'era quell'erba alta, piccoli cumuli di formicai e altro, come tipico del Sudafrica. L'erba ondeggiava, potevo persino sentire il vento soffiare. Io sapevo che qualcosa aveva avuto luogo. Questo mi lasciò. Non sapevo cosa dire. Rimasi là qualche istante. Dissi, ora, amici, voglio chiarire questo. Io ho appena visto venire davanti a me una visione per l'Africa. Io dissi, probabilmente, forse qualcuno sta venendo qui o forse egli vuole che io vada dall'altra parte. È tempo che la visione si adempia, la quale sarà estremamente più grande di quanto è stata l'altra. E così allora, come dissi, Padre Celeste, noi non cerchiamo segni. Quanti sanno cosa cerca i segni? Una generazione debole e adultera. È giusto? Noi non vogliamo essere classificati così. Ma ho detto, noi non lo siamo, eppure tu dai segni. E ti sto chiedendo, poiché ho pregato e volevo sapere in merito all'andare e così via, quando andare e così via. Ma ora, come questa ragazza, trovandosi qui e quella visione si è aperta, se tu vuoi che sia pronto a prepararmi per l'Africa, darai a questa piccola bambina, povera piccola creatura qui, è una cristiana? Sebbene il dottore dica che i nervi sono tagliati, dovrebbe essere un'opera di creazione. Vorresti proprio darle la sua perfetta salute? E tutto sia un segno tra te e me che devo prepararmi per l'Africa, non sapendo che navigando proprio allora c'erano questi fratelli che saranno qui domani sera per fare i preparativi per la campagna africana, non sapendo nulla di ciò. E quando allontanai la mia mano dalla bambina, lei gridò, madre, guarda qui! Ed era perfetta e normale come non lo era mai stata in vita sua. E c'erano alcune persone là, da una chiesa davvero formale, che nega l'esistenza stessa dello Spirito Santo, grande denominazione nel mondo d'oggi. Discuterebbero fino a spaccare il capello, combatterebbero uno o l'altro, che non esistevano cose come i miracoli. Un grande gruppo di quelle persone salì, uno per uno, marito e moglie, e mi strinsero la mano e dissero, fratello Branham, noi abbiamo creduto ai miracoli, ma questo lo conferma che Dio è, perché questa ragazza è del nostro quartiere. Eccovi, proprio così, quindi Dio governa e regna ancora. Amen. Oh, quanto lo amiamo. la legge, avendo l'ombra dei futuri beni. Ascoltatelo! La legge, avendo l'ombra dei futuri beni. Ora, se dovessimo simboleggiare, cosa che faccio, simboleggio molto, così, allora la legge era l'ombra, quindi tutta la legge non poteva essere oscurità. Ci deve essere una certa percentuale di luce nell'oscurità per formare l'ombra. È giusto? Così molte persone nel citare il Salmo 23 lo citano erroneamente dicendo attraverso la valle oscura dell'ombra della morte. Ora, se fosse una valle oscura, non ci sarebbe alcuna ombra. Così vedete la morte stessa sotto la legge per Davide. La morte, ora, è soltanto un'ombra. C'è molta luce nella morte. Ora, se fosse tutta oscurità, mai, sarebbe orribile, ma la morte è solo un'ombra. Quindi ci deve essere luce mescolata all'oscurità per riflettere un'ombra. Non è meraviglioso? Sapete, nonostante le lotte nella nostra gola. E quanti conoscono il fratello Bosworth? Oh, come le riunioni che aveva a Chicago. Mentre era a Indianapolis, sua moglie mi chiamò, disse, fratello Branham, il tuo vecchio amico sta morendo. Disse, ha avuto in gola i rantoli della morte tutto il giorno e abbiamo cercato di localizzarti ovunque. È sotto una tenda d'ossigeno, incosciente. Ed ha avuto i rantoli in gola tutto il giorno e credo che se ne andrà prima del mattino e, fratello Branham, vogliamo che tu predichi il suo funerale. Io dissi, sorella Bosworth, non parlare di questo, parliamo di qualcos'altro. E andammo e ci inginocchiammo davanti a Dio e lo annunciammo alla chiesa quella sera a migliaia di persone. E la sera seguente il fratello Bosworth mi chiamò e mi parlò al telefono. Sì, signore. E gli disse, fratello Branham, mi piacerebbe essere con te al tabernacolo Cadler in un risveglio. Disse, forse potremo andare nei prossimi 2 anni. Qualche volta. Oh, mi piace quel coraggio. Nessuna ombra, nessun negativo. È tutto positivo con quell'anziano insegnante. Lui sa proprio dove si trova. E ogni lettore della Bibbia sa che tutto ciò che la morte può fare è mettere un'ombra o un fantasma davanti a voi. Ma non può trattenervi. Cristo ha fatto scoppiare tutti quei tuoni delle tenebre e ha liberato quelli che erano in paradiso, nelle ombre, ed essi sono nel positivo, ora nella presenza di Dio nostro Padre. Che pensiero, non solo un pensiero, ma una verità che Dio ha reso manifesta attraverso la sua parola. Tutto ciò che la legge fece fu prefigurare Gesù Cristo, poiché in Lui c'è la perfezione. E se mi allontanassi dal sole e ci fosse il sole alle mie spalle, esso proietterebbe un'ombra. Potrei guardare quell'ombra e immaginare abbastanza accuratamente che aspetto avrei se fossi un uccello volante o una bestia a 4 zampe o qualsiasi cosa fosse, esso proietterebbe un'ombra. E la legge gettava solo l'ombra della venuta del Signore Gesù. Qui nel prossimo capitolo di Ebrei, 11° capitolo, come Paolo parlando in quel punto raccontò dei grandi eroi della fede del passato, come scamparono al filo della spada e furono, e le bocche dei leoni furono chiuse, e grandi cose meravigliose furono fatte, come la gente viveva sotto l'ombra. E poteva fare tutto questo per fede, quanto più dovremmo essere in grado di fare oggi, quando l'adempimento è qui. Quando Cristo è venuto e ha adempiuto tutta la legge ed è diventato un vero, vivente, risorto, glorificato Cristo in mezzo a noi. Che tipo di persone dovremmo essere? Ebbene, credo che presto arriverà il tempo in cui la guarigione sarà una guarigione miracolosa, sarà una cosa davvero comune. Dobbiamo ottenere una fede rapitrice nella Chiesa per andare via da qui uno di questi giorni. La legge avendo l'ombra, come prefigurava tutte le cose, potremmo andare indietro se solo il tempo lo permettesse e prendere grandi cose, come tutto attraverso l'arrivo dell'arca, il diluvio, come Mosè giù in Egitto e molti dei famosi personaggi. Nel cambiamento della dispensazione, come la legge tramite la parola della legge aveva la supremazia e come tutto il resto cedeva il passo, quando la legge di Dio parlava, era legge. Ora, se la parola di Dio attraverso la legge parlava e prendeva l'iniziativa, quanto più dovrebbe lo Spirito Santo in un essere umano che è nato di nuovo per grazia e chiamato da Dio? Come dovrebbe essere là la potenza che era dietro quella parola quando fu spinta in avanti dal battesimo dello Spirito Santo? Cosa dovrebbe essere oggi? La parola che ha un così grande effetto, sapendo che cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. E la legge era la parola scritta, parlata da Dio. Guardate, essa era conservata in un luogo sacro, in cima era cosparsa di sangue, aveva una corona posta sopra di essa per mostrare che essa era la parola del re. E benché simboleggiasse, come oggi, il sangue che viene cosparso sul credente, dove la parola di Dio procede dal credente. E che effetto dovrebbe avere oggi, quando quella aspersa dal sangue di un agnello e questa aspersa dal sangue di Gesù Cristo, la nostra stessa coscienza di peccato e di contaminazione? Che cosa forte dovrebbe essere la legge? Ecco dove trovo la debolezza della Chiesa, del pieno Vangelo, e il non avere fede in questa meravigliosa parola che hanno ricevuto. Fermiamoci qui solo un momento. Torniamo indietro. Ascoltiamo per qualche minuto. Cos'era quella parola? Questa parola che stiamo leggendo da questa Bibbia stasera non venne all'esistenza solo dalla penna di San Paolo e Luca, Marco, Giovanni. Questa parola che stiamo leggendo da questa Bibbia fu pronunciata prima che il mondo venisse mai all'esistenza. Amen. L'unica cosa che fecero fu solo scrivere ciò che Dio aveva già pronunciato. La Bibbia disse: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ora, facciamo un piccolo viaggio immaginario prima che il mondo mai iniziasse. Sapete che Gesù era l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo? Ora, togliamo proprio le tende e guardiamo dentro solo un momento. Allora questo vi darà coraggio per qualsiasi cosa di cui avrete bisogno. Finché lo trovate scritto qui, fate proprio presa su di essa. Dio la renderà giusta. Pensateci, il mondo come gira in un ciclo. L'eternità, solo l'eternità è come un cerchio perfetto. Non ha angoli o fine. Se io cominciassi con un cerchio perfetto qui stasera, andando attorno e attorno a questo podio, potrebbe tagliare attraverso il podio, attraverso il pavimento, attraverso la terra, i miliardi di anni e gli eoni di tempo a venire. Esso andrebbe ancora avanti, un cerchio perfetto senza fine. Ecco il modo in cui Dio era nell'eternità all'inizio. Ora, noi non possiamo dar credito a Satana di essere un creatore. Lui semplicemente perverte ciò che Dio ha già creato. Dio vi ha creati per essere perfetti e Satana vi ha pervertiti nell'imperfetto. Dio vi permette di essere un legalmente sposati a vostra moglie, un tesoro, ma amare qualcun'altra è pervertire quel vero amore che dovreste avere per vostra moglie. Satana fa questo. Il vostro amore dovrebbe essere per Cristo senza macchia, ma Satana perverte quell'amore per qualcosa del mondo. Egli lo perverte. Così poi, quando pervertì il bene in male e portò con sé gli angeli, un piccolo isolato è caduto fuori da questo cerchio perfetto dell'eternità ed è caduto giù in un posto chiamato tempo. Esso entra proprio qui, gira intorno ed esce proprio qui, tempo. L'eternità esiste proprio continuamente lungo il tempo. Ora, quando Cristo vide ciò che Satana aveva fatto, quando Dio lo vide qui in passato all'inizio del tempo, notate ora, Dio all'inizio non era più saggio o non meno saggio di quanto egli sia stasera. Dio è infinito, lo credete? Dio è infinito, allora egli non può mai cambiare. Ora, noi diventiamo un po' più intelligenti quando invecchiamo. Tutto il mondo diventa un po' più intelligente. Una volta andavate in chiesa in una Ford modello T, stasera potete avere un V8 nella stessa cosa. Una volta l'unico modo per attraversare l'oceano era una vecchia nave con le vele. Stasera un'aerea a reazione vi porta dall'altra parte. Vedete, noi diventiamo più intelligenti, ma non Dio. Dio era perfetto all'inizio ed egli sarà altrettanto perfetto alla fine. Ora, ecco quello che amo. Ascoltatelo ora. Se Dio è infinito e perfetto e non può fare un errore, mi state seguendo? Se egli non può commettere un errore, allora il modo in cui Dio agì all'inizio, quando sorse una crisi, egli deve agire nello stesso modo quando sorgerà la stessa crisi, o egli ha agito male quando agì in passato. Lo vedete? Allora, se Dio ha detto qualcosa, egli deve rimanere con quello per essere Dio. Amen! Questo renderebbe religioso un metodista, non è vero? Guardatelo! Dio deve rimanere con la sua parola. Lo credete? Dite amen! Egli deve mantenerla. Allora, se sorgesse una crisi sulla terra, come il popolo che moriva nel deserto, e Dio eresse un serpente di rame per la loro guarigione, perché i medici e così via erano con loro. Se ne avevano alcuno, non potevano nessuno dei loro rimedi d'Egitto. Non poteva curare la loro malattia. Così Dio dovette agire. E se oggi sorge una crisi dove abbiamo più malattia di quanto il mondo abbia mai conosciuto, malattie come il cancro, problemi cardiaci che i medici non possono toccare, allora Dio ha il dovere di agire nello stesso modo in cui fece allora, o agì male quando egli agì quella volta. Certamente il buon senso lo dimostrerebbe anche se non fosse scritto nella parola. Egli deve essere lo stesso. Così quando Dio parla alla parola, per sempre essa è parte di Lui. Essa non può fallire più di quanto Dio possa fallire. Se una parola di Dio può fallire, allora Dio non è infinito, né è onnipotente. Egli deve ritrattarla, allora egli diventa un mortale come me. Questo è vero, ma quando egli parla, essa è perfetta. Amen. Oh, ecco cosa mi piace. Perfetta, e noi siamo perfetti con la parola. La legge avendo l'ombra dei futuri beni, non l'immagine viva stessa delle cose, non può mai, per quei sacrifici che sono gli stessi ogni anno, mai santificar quelli che si accostano all'altare. Gesù nel Vangelo di San Matteo disse: «Siate dunque perfetti come perfetto il Padre vostro che è nel cielo». Come lo farete? Come potete farlo? Come potete essere perfetti come Dio è perfetto? Ma quello era un incarico o un comandamento da Gesù Cristo di essere perfetti come perfetto Dio in cielo. Allora voi dite, chi può essere salvato? Aspettate solo un momento, scopriamo come viene compiuta quella perfezione. Ora, Dio l'ha impassata al principio, quando Egli previde giù attraverso questa striscia di tempo, ed Egli sapeva che avrebbero dovuto avere un rimedio per salvare quelli che desideravano essere salvati. Quelli che bramavano essere lassù in quel regno, Egli doveva fare una via per redimere di nuovo quelle persone. Se Egli era infinito all'inizio, non ci fu mai una pulcera, una mosca o qualsiasi altra cosa mai venuta sulla terra di cui Egli non sapesse ancora prima che il mondo fosse mai formato. Amen! Pensateci! Egli conosceva voi, Egli conosceva me, e per poter, sapendo che i nostri cuori avrebbero avuto fame e sete di Lui, Egli dovette fare un rimedio. Il suo grande amore, la sua grande potenza e la sua grande legge lo costrinsero a farlo. Egli non poteva fare altro per essere Dio se non fare una via. Così, quando Egli guardò giù attraverso il flusso del tempo, da questo lato della caduta a qui, fino a questo lato della caduta, sapete cosa fece Dio? Dio non fece altro che parlare proprio allora della venuta di Gesù Cristo, il suo stesso figlio con cui egli aveva dimorato sulla terra. Scese uscendo dai cieli, fu fatto carne e dimorò tra noi, ci redense, tornò subito in alto e si trova qui, sull'altra estremità. E tutta quella grande strada maestra che Isaia vide attraverso il luogo, attraversando l'arco del tempo, Cristo è in piedi all'altra estremità, l'estremità ricevente. Ero qui illustrando una piccola cosa ai bambini l'altra sera e stavo raccontando del padre di Mosè e della madre, come loro stavano restituendo il piccolo bambino, affidandolo di nuovo a Dio che lo aveva dato a loro. Ho detto, ora, se salvi la tua anima, la tieni, la perderai. Se la ridai a Dio, la conserverai. È detto 5 volte nella Bibbia. Ora ho detto se il padre e la madre di Mosè l'avessero ottenuto, l'avrebbero perso. Se l'avessero restituito a Dio, lo avrebbero ottenuto. E come in quel giorno, quando lo spinsero fuori tra gli iris e nei giunchi, come Dio si alzò dal suo trono, grandi vesti cadono intorno a lui. Uscì là e disse, vieni qui, Gabriele, tutti voi angeli, uscite qui, guardate qua giù, ho qualcuno che mi crede. Io l'ho dato a loro e loro lo stanno restituendo. Essi non possono tenerlo perché le streghe dell'inferno lo prenderanno. Quelle vecchie donne che vanno in giro a fracassare le loro testoline e gettarle e ingrassare i coccodrilli con loro. Dicevano, noi se lo teniamo lo uccideranno, lo perderemo, ma se lo restituiamo a Dio lo terremo. E in questa piccola barca in cui state navigando stasera, avete una cosa preziosa lì dentro, è un'anima. Se la tenete, la perderete. Proseguite, tenetela, uscite nel mondo e agite come gli altri, la perderete. Ma se la restituite a colui che ve l'ha data, la custodirete. Amen. Credere soltanto a lui. Ed essi misero questo piccolo bambino nell'arca e lo spinsero al largo. Posso sentire Dio dire, Gabriele, vieni qui un minuto, chiama 10.000 angeli in ordine di marcia e mettili tutti in fila su e giù per il Nilo. Fai in modo che nessun coccodrillo si avvicini a quella. E quando entra in un vortice, fai in modo che ne esca senza danni. Incontrerai molti vortici in questa vita, fratello mio, ma se Dio ha chiamato angeli in ordine di marcia per prendersi cura di te, non preoccuparti, egli te ne tirerà fuori. Amen. Notate, e la piccola arca fu impecciata. Posso immaginare perché misero quel catrame su di essa. Sapete, come quello sulla strada. Il vecchio coccodrillo inizia a mettere il suo naso là. Che puzza, si tirava indietro. E l'abbiamo visto, all'improvviso si agita e se ne va. Perché? Gabriele si trova in cima a quell'arca che galleggia lungo il fiume. Questo è il motivo per cui non potevano toccarla. Sarebbe stata restituita a coloro che l'avevano data. Ed è così che è stasera. Dio lascia che i suoi angeli veglino su di noi. Gli angeli di Dio sono accampati attorno. Essi non vanno avanti e indietro. Essi rimangono qui. Mi piace questo. Gli angeli di Dio sono accampati attorno a coloro che lo temono. Posso sentire Gabriele dire: ma Signore, dove sarai durante tutto questo tempo? Io sarò sul lato ricevente, giù, all'altra estremità. Egli sarà laggiù per riceverlo quando arriverà. Ed ecco dove egli si trova stasera, sull'estremità ricevente. Egli si trova ai portali della gloria, sull'estremità ricevente per ricevere i suoi figli. E un giorno, quando la vita sarà finita, egli allungherà la mano e avvolgerà l'estremità di quella strada maestra della santità attorno alla sua mano, dandole un grande strattone. E quando lo farà, dove è spezzata qui, egli solleverà ogni santo di nuovo in alto in quel regno dell'eternità, ed essa si distenderà attraverso i secoli. Egli è sull'estremità ricevente. Di cosa avete paura? Avete paura che lui non lo faccia? Sì, lo farà. Sicuro, come c'è un Dio del cielo, lo farà. E lui è sull'estremità ricevente. Oh, my! Guardatelo! Là, quando Dio stava là, ed egli disse: ecco il mio programma. E ora una parola. Nel principio era la parola. Ora una parola è un pensiero espresso. Ora Dio ci stava pensando. Ora era solo un pensiero. Ma quando egli lo espresse divenne una parola. E quando viene espresso una volta, egli non può ritrattarlo. Egli deve rimanere con ciò. Così dunque la Bibbia disse chiaramente che Gesù era l'agnello di Dio ucciso prima della fondazione del mondo. Poiché nel momento in cui Dio lo disse, egli fu ucciso in cielo a quel tempo, l'unica cosa che doveva fare era materializzarsi. L'unica cosa che doveva fare era raggiungere il culmine. 4.000 anni dopo, prima che egli fosse mai stato ucciso in realtà, ma quando Dio lo pronunciò, esso era così perfetto, doveva avvenire e poteva essere registrato come un documento nel cielo, perché Dio disse così, doveva avvenire. Non c'è da meravigliarsi che egli disse: la tua progenie schiaccerà la testa del serpente. Ora, voi dite, quello era Gesù. Lasciate che vi dica qualcosa. Quanti cristiani ci sono qui? Alzate la mano. Cristiani nati di nuovo. Bene, immagino tutti voi. Va bene. Sapevate che nello stesso momento in cui lui fu ucciso, voi siete stati accettati? Lo sapevate questo? Oh, dite, fratello Branham, sono stato salvato circa una settimana fa. Gloria a Dio, nuovo nome scritto in gloria. Aspettate un minuto. Non voglio essere diverso, ma la Bibbia lo rende diverso. La Bibbia ha detto nel libro di Apocalisse che negli ultimi giorni che l'Anticristo sarebbe stato molto religioso e sarebbe andato in giro proprio come una persona religiosa. Ed egli avrebbe ingannato tutti sulla faccia della terra, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello. Da dove? Il risveglio? Dalla fondazione del mondo. Lo stesso tempo in cui fu pronunciato che l'agnello fosse ucciso e la macchia di sangue allora era appropriata, il vostro nome fu associato adesso in quello stesso tempo e posto sul libro della vita dell'agnello. L'unica cosa che doveva fare era ritornare fuori al tempo in cui Dio vi ha chiamati per mezzo dello Spirito Santo. E nessuno può venire a me senza che mio Padre lo chiami. E tutti quelli che vengono a me, io darò loro vita eterna e li risusciterò negli ultimi giorni. Vorrei essere grande il doppio. Forse avrei potuto reggere il doppio. Pensateci che prima che il mondo fosse mai formato, quando il libro della vita dell'agnello fu pronunciato là in passato, il vostro nome fu associato alla morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Di cosa avete paura? Egli è lassù sull'estremità ricevente. Egli ha i suoi angeli qui che vegliano su di noi. Lasciate che un alligatore infili il suo naso e dica che sta per fare qualcosa. Se volete saltare fuori dall'arca, fate pure. Ma a me piace stare proprio con essa. Signore, tu l'hai detto, questa è la tua parola. Quando tu hai parlato là in passato e hai pronunciato la mia associazione a ciò, io sto rimanendo nella parola. Tu hai detto così. Qual è la parola? I profeti là. Lo Spirito Santo scese e semplicemente parlò le parole ai profeti mentre essi lo scrissero sul libro che Dio parlò prima della fondazione del mondo. Nel principio era la parola. Amen. Lui al Calvario, tutto ciò che egli abbia mai posseduto, Cristo lo riportò alla Chiesa, lo diede alla Chiesa. Tutto ciò che Dio era, egli lo riversò in Cristo, e tutto ciò che Cristo era, egli lo riversò nella Chiesa. Ed io sono con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, Chiesa dell'Iddio vivente, come puoi lamentarti di vecchie cosette che sono così insignificanti? Perché non metti la tua fede nella parola dell'Iddio vivente? E guarda gli uomini di un tempo, le ombre, come Abraham e loro, chiamano quelle cose che non erano come se fossero. Dio disse così. Quando Abraham, sotto là in passato, sotto la legge, probabilmente gli fu chiesto: amico, qual è il tuo problema? 100 anni e tua moglie 90 e dici che stai per avere un bambino. Gloria a Dio, sì signore. Ebbene amico, tu sei pazzo. Ebbene, c'è qualcosa che non va nella tua testa. È meglio che tu vada dal dottore. C'è qualcosa che non va in te, Abraham. No, non c'è. Ho solo avuto un cambiamento di cuore. Cosa succederebbe se un uomo di 100 anni e sua moglie di 90 oggi andassero dal dottore a dire: Doc, vogliamo che tu faccia sistemare la stanza della maternità? Mia moglie sta per avere un bambino. Il dottore direbbe: ebbene, io le dico, signore, se lei solo andasse nella stanza per qualche minuto. Suonerebbe il campanello: psichiatra, vieni qui velocemente, porta le tue manette. Certo, perché la saggezza di Dio è follia per il mondo e la saggezza del mondo è follia per Dio. Ma coloro che possono arrivare da qualche parte con Dio devono prendere la parola di Dio e dire che è così. Sai, fratello, questo sconfiggerà il diavolo ovunque. Questo guarirà ogni malato che è in questo edificio. Questo darà a tutti qui il battesimo dello Spirito Santo. È la vostra promessa. Perché siete qui? Se siete qui come un vero credente, siete seduti qui volendo servire il Signore, Dio è obbligato. Non potreste avere quel desiderio nel vostro cuore a meno che Dio non l'abbia creato là dentro. Prima non lo facevate, ma Dio stesso l'ha creato. Ognuno di voi, forse ci sono persone malate qui che dicono: vorrei poter essere guarito, fratello Branham, ho sofferto di un problema di stomaco per anni, ho un mal di testa o qualcosa del genere. Dio è qui per fare questo. Vedete, ciò non è Dio, siete voi, vedete, egli è qui per farlo. La sua parola è reale, se poteste semplicemente afferrarla e dire: quella è la verità. La ragione che è, vedete, la ragione per cui siete stati salvati così facilmente, a volte di quanto non siate guariti, è perché siete stati eletti prima della fondazione del mondo. Il vostro nome fu messo sul libro della vita dell'agnello e quella discendenza, come un figlio e una figlia di Dio, vi tiene ancora. O eravate fuori nel peccato e continuavate a grattarvi la testa e chiedervi, sai, dovrei farlo, c'è qualcosa che io... Ebbene io lo farò un po' più tardi. Finalmente è arrivato, eccovi qui. Ora, la guarigione è inclusa in questo. Credete alla guarigione o non verreste a sentirne parlare? Ora, se poteste fare presa su ciò, proprio come avete fatto per la vostra salvezza, otterreste gli stessi risultati. Dovete farlo. Ora, la legge, avendo l'ombra dei beni futuri, non può mai rendere perfetto l'adoratore. Ora, perché non poteva? Perché non c'era niente con cui renderlo perfetto. La legge era l'ombra. Nell'Antico Testamento, quando andavano a fare un'offerta, l'uomo portava un agnello, egli lo portava lassù e lui confessava i suoi peccati, metteva le sue mani sul capo dell'agnello e diceva a Dio che era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Il sacerdote tagliava la gola dell'agnello, la vena giugulare qui, e il piccolino cominciava a scalciare e sanguinare, a morire. Le sue mani erano tutte bagnate con il sangue e lui sentiva il fremito e il dolore di quell'agnellino che giaceva là soffrente. Lo guardava intensamente, si agitava e soffriva e si agitava e soffriva così e pensava, quello dovrei essere io, che persona orribile sono. Ora guardate, poi l'uomo appena usciva da là, non perfetto, non poteva esserlo. Perché quando lo faceva usciva da là con lo stesso desiderio nel suo cuore di andare a fare la stessa cosa che aveva fatto quando era entrato là. Aveva ancora lo stesso... Perché aveva lo stesso desiderio? Perché come? La cellula sanguigna nell'agnello era stata spezzata, che era un'ombra dell'agnello di Dio. Ora, quando quella cellula sanguigna veniva spezzata e scoppiava, la vita che era in quella cellula sanguigna o nell'agnello che consisteva, veniva da una cellula sanguigna. Tutto ciò tornò ad una cellula sanguigna principale che veniva dal germe, che era il polline, dal maschio. E quando quella cellula sanguigna veniva spezzata, questa vita qui veniva separata, la vita che era nella cellula sanguigna non poteva tornare sull'adoratore. No, Signore! Perché come poteva un animale senza un'anima, come poteva lo spirito di una bestia tornare indietro e coincidere con uno spirito umano? Non poteva farlo, perché non aveva un'anima, era un animale. Ora, ma quando un adoratore... Guardate qui nel prossimo capitolo qui in Ebrei, è detto prossimo paio di versetti qui sotto. Poiché se l'adoratore una volta nettato non avrebbe più coscienza di peccato ed egli per mezzo del suo stesso sacrificio ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Perfezionati per quanto tempo? Per sempre. Allora, cos'è lo Spirito Santo, amico? L'abbiamo permesso a troppe cose. Voi luterani, oh mai, pensate, perché vi unite alla Chiesa luterana? Il giusto vivrà per fede, dice Lutero. Ce l'abbiamo, ma scoprirono di non averlo. Voi metodisti, quando vi siete santificati e avete acclamato e battuto le mani e corso su e giù per la navata, pensavate di averlo, ma avete scoperto non era così. I pentecostali, quando poterono parlare in lingue o danzare nello spirito, pensavano di averlo, ma scoprirono di non averlo, proprio così. Tutte quelle cose vanno bene, ma non è quello, è la persona, lo Spirito Santo stesso, il Cristo risorto. E quando ponete le vostre mani per fede sul sacrificio accettato e fornito da Dio, che era assolutamente perfetto, c'è il corpo di Cristo. E dal fianco di Adamo uscì una costola che formò la sua sposa. E dal fianco di Cristo uscì il sangue, l'acqua, lo spirito per la sua sposa. E come entriamo in quel corpo? Tramite uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. E Romani 8:1, ora non c'è dunque alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Essi sono come Abraham, essi chiamano quelle cose che non erano, come se fossero, perché sono morti alle cose del mondo e viventi di nuovo in Cristo Gesù, mediante il battesimo dello Spirito Santo. Amen. Questo potrebbe avere dei semi di fiena e del sassoflasso, ma vi salverà, tanto quanto sono certo di stare sul pulpito. Amen. Notate, l'adoratore una volta purgato, non ha più non più desiderio di peccare. Niente più coscienza. La parola coscienza è desiderio. Guardate e vedrete se questo non è giusto. La coscienza è ciò che c'è dentro, là dentro, formando i vostri desideri. La vostra coscienza è di farlo e la vostra coscienza è di non farlo. È il vostro desiderio. Così allora, se l'adoratore sotto la legge non poteva essere purificato perché l'agnello era solo un'ombra e se ne andava con lo stesso desiderio, tuttavia stava parlando correttamente del giusto agnello in arrivo. E poi quando Dio mandò il suo agnello ed egli morì e quindi l'adoratore che viene mettendo le mani per fede sulle ciocche sanguinanti del Signore Gesù, e potete nel proprio cuore apprezzare che egli fosse l'unica cosa che potesse mai venire e redimervi e sareste persi e andati all'inferno? E allora apprezzate il suo amore per voi quando non eravate amabili. Apprezzate la sua preconoscenza di voi che avreste avuto in cuore di farlo. E apprezzate la sua guida dello Spirito Santo per portarvi a quel punto per accettarlo. E ponete le vostre mani su di lui per fede e rinunciate alla vostra stessa vita come peccatore e accettate invece la sua vita. Il sangue di Gesù Cristo allora vi purifica. E la vita che era nella cellula del sangue di Cristo, che non era altro che Dio stesso, lo Spirito Santo, ritorna nella vostra vita e coincide con il vostro corpo e agite e camminate una vita cristiana fino al giorno in cui lascerete il mondo. E il diavolo non potrebbe toccarvi in nessun modo. Amen. Ogni promessa nel libro è vostra allora. Egli non può farlo, perché la cellula sanguigna, dove ha avuto origine? Dove ha avuto origine? Nell'agnello, la piccola pecora? Dove ha avuto origine? Dalla pecora maschio. Era un desiderio sessuale, era peccaminoso. Dopo il Dio aveva pronunciato questo, lo rese permissivo, ma mai perfetto. Dio creò l'uomo dalla polvere della terra e alitò il soffio di vita in lui ed egli divenne un'anima vivente. Ma poi la manomissione, le donne sono diventate quello strumento per portare la vita e questa è la ragione per cui deve tornare indietro il corpo. L'anima allora deve essere curata prima per dare origine all'inizio di una nuova vita. Vi rendete conto di questo? Ora, l'agnello quando la sua vita si spezzò nel luogo dove fu sacrificato, l'adoratore con le mani insanguinate e rendendosi conto di essere un peccatore, era un'ombra là del Calvario. Ma l'adoratore non poteva essere reso perfetto perché per la vita che usciva dall'agnello non poteva essere riportato nel corpo dell'agnello perché era un umano. L'agnello aveva una natura diversa, la sua natura era diversa. Ora, se la vita dell'agnello potesse tornare sull'adoratore, egli sarebbe tornato fuori a mangiare erba e a comportarsi come un agnello, perché era una bestia, quindi non poteva essere reso perfetto. Ma in questo luogo, dove l'adoratore viene una volta purificato dai suoi peccati, la stessa vita che era in quel corpo ritorna e battezza questo individuo nello Spirito Santo. E questo agnello non era nato dal desiderio sessuale, dove quella cellula sanguigna originale ebbe inizio. Dio onnipotente la creò nel grembo di Maria. Nessuno ha avuto niente a che fare con ciò. è quell'unica cellula sanguigna dove Dio stesso scese ed entrò in questa cellula sanguigna e da cui si sviluppò un corpo chiamato Cristo e venne nella pienezza dello Spirito e visse in Lui. Poi, quando quella cellula sanguigna fu spezzata là per il peccato, chiunque viene a Cristo è purificato da quel sangue, non ha più coscienza del peccato ed è perfettamente ancorato in Cristo fino al giorno della propria redenzione. Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Amen! Oh, questo fa andare via il diavolo! Quando un credente si rende conto di dove si trova, cosa lui è. Oh, non c'è niente di buono in me, fratello Branham, proprio così. Io non sono mai stato niente di buono, né lo siete stati voi. Non c'è niente che possiamo fare a riguardo, questa né la parte buona. Ma quando potete solo riconoscere ciò che non siete niente di buono, allora non avrete fiducia nella vostra stessa bontà. Se ci fosse una cosa che potreste fare per meritarlo, avreste qualcosa di cui vantarvi. Signore, ti ho cercato giorno e notte, ma non potete dirgli questo. Egli disse: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E Dio cerca l'uomo, e non l'uomo cerca Dio. Così non avete niente da dire, ma Dio è stata la tua grazia che l'ha fatto. E allora, finché siete accettati nell'amato, come può Dio portarvi in giudizio quando Egli ha già giudicato Cristo al posto vostro? Come potreste dover soffrire per i vostri peccati quando Cristo l'ha già fatto? Dio sarebbe un traditore e una persona terribile, proprio così. Quando è stato completamente pagato da Gesù Cristo e l'avete accettato, e finché Dio ha accettato Cristo, Egli ha accettato voi con Cristo. E quando Egli lo fece? Prima della fondazione del mondo, quando Egli parlò all'esistenza, Egli parlò di voi redenti con Lui. E i vostri nomi erano scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E poi avete paura. Oh, se solo potessi restare saldo, ho smesso di farlo molto tempo fa. Non ci ho mai nemmeno provato in primo luogo. Mi sono solo lasciato andare e ho lasciato che Lui tenga. Qualcuno disse quando ero malato quella volta, quando lo superai, disse: fratello Branham, hai tenuto la tua religione durante il periodo della tua malattia? Io dissi: no signore, essa ha mantenuto me. Questa è la differenza e questo è ciò che avvenne. Quando Dio portò un israelita in Abram, credette a Dio, parlando ad un eccezionale, una delle più grandi guide cristiane nel mondo oggi, uno dei maggiori, il pastore Bozzè ed io, nella stanza l'altro giorno, parlando di questo. Vedete, non è quello che abbiamo fatto noi, è quello che ha fatto Cristo. Non è quello che farò io, è quello che Egli ha già fatto. Io so di non essere niente di buono, mai stato, mai lo sarò. Ma poi, nella presenza di Dio, sono assolutamente perfetto perché non sono io. Lui non vede mai me, Lui vede Cristo. Io sono in Cristo e il mio nome è stato associato a Lui alla fondazione del mondo. Sto solo aspettando che la corda sia alzata e andremo uno di questi giorni benedetti ad incontrarlo nell'aria. Alcuni di loro dissero: fratello Branham, non hai paura. Sapete, molte volte, molto tempo fa, quando ero un ragazzo predicatore, la gente si radunava e diceva: fratello Branham, perché se è così, ebbene io allora posso fare proprio tutto quello che voglio. Io dissi: è giusto. Certo, fai tutto quello che vuoi. Se c'è del male nel tuo cuore, allora non sei mai stato al Calvario. Questa è una cosa sicura. Io faccio sempre quello che voglio. Dio mi lascia fare quello che voglio e ne sono così contento. Se facessi quello che il diavolo vuole che io faccia, non so dire cosa farei. Ma se facessi quello che voglio fare, come facevo prima di essere salvato? Ma ora c'è un nuovo spirito all'interno. E non è lo spirito di un agnello, né lo spirito di William Branham. È lo spirito di Gesù Cristo che mi fa amare chi non è amabile e mi fa fare cose che pensavo non avrei mai fatto. È Lui! Ebbene, se fossi stato io, sapete cosa avrei detto stasera? Avrei chiamato il signor Bozzea, avrei detto: senti ragazzo, guarda, sono stato sveglio per due notti, non ho dormito per niente, non ho dormito, circa due ore nelle ultime due sere. Andando e venendo, la gente alla porta e tutto il resto. E a notte fonda, e provo a sdraiarmi qualche minuto, mi fanno alzare di nuovo. Poi è interrotto e poi quello se ne va e con un altro. Certo che sarei rimasto a casa. Ma c'era qualcosa in me che non ero io, che diceva: dovresti essere a Chicago stasera. Ed erano le 12:30 a casa, circa 280 miglia da percorrere attraverso quel traffico. Ho detto: signore, io vado, aiutami tu. Ed egli l'ha fatto. Sono arrivato giusto in tempo, eccomi. Vedete qualcosa in voi. Sebbene non c'è dunque ora nessuna condanna, non può esserci per quelli che sono in Cristo, poiché non camminano secondo la concupiscenza della carne, camminano secondo lo Spirito. E se amate il Signore, volete fare tutto ciò che potete per piacere a Lui. Ebbene, prendiamolo in questo modo, così che i non istruiti possano comprendere. Se amate davvero vostra moglie, amo così tanto mia moglie, mai. Ebbene, cosa? Se ci fosse una cosa del genere, se qualche altra donna si avvicinasse e dicesse: Billy, anch'io ti amo. E lei fosse davvero una ragazza carina e dicesse: ti amo. Ebbene, lei non lo farà, ma se lei lo facesse, vedete? Sapete cosa le direi? Io direi: guarda, sorella, inginocchiati qui un minuto. Voglio pregare con te per un poco su questo. Vedete? Perché? Ebbene, dite: Bill, tu sei in Africa, Asia, da qualche parte. Tua moglie non lo saprebbe mai. Questo potrebbe essere vero. E se lei non lo sapesse mai, io lo saprei. Vedete? Io lo saprei. È un'altra cosa. Se io l'amo nel modo giusto, dite, ebbene, se lei ti ama così tanto, lei ti perdonerebbe. Anche questo potrebbe essere così. Ma io l'amo troppo per farlo, vedete? Questa è grazia. Non è niente di quello che ho fatto, ma è solo il mio amore per lei. E questo è il modo in cui il nostro amore è verso Cristo. Quando siamo nati di nuovo e realizziamo di essere figli e figlie di Dio. Non sono io, devo questo e devo... Paolo disse: tutto mi è lecito, ma non tutto mi è utile. Così non è per qualche legge che devo predicare il Vangelo, non è per qualche legge che devo fare questo, è perché lo amo tanto, semplicemente amo farlo. E se lo amate è così, finché amo mia moglie è così, lei non deve mai preoccuparsi. E finché lei mi ama così, lei non deve preoccuparsi. Noi non andiamo in giro fra noi. Ora, se lei dicesse: ora, ascolta qui, signor Branham, ti dico una cosa proprio ora. Tu stai andando in questo viaggio. Io ti stabilirò proprio la legge. Non andare in giro alle mie spalle, giovanotto. Non farlo. Ebbene, dopo che lei avesse finito di stabilire legge, allora mi girassi a dire: ora, mia bella signora, lascia che dica a te una cosa. Mentre sono via, non avere altri mariti, non fare questo e non fare quello. Ebbene, noi non diciamo così. Certo, io l'amo proprio tanto. La mia fiducia è in lei. E lei mi ama tanto allo stesso modo. Quindi noi, come dico io, addio tesoro, prega per me. Va bene, caro, pregherò per te sempre. Torna presto. Bene, questo è tutto, vedete? Non avete nessun grande beh, devi venire ed essere in questo modo e aspergere, confermare e portare a questo e quello e questi e quello e tutti questi diversi ordini e cose simili. Se non balli con i tuoi piedi incrociati in questo modo, non è giusto. Devi ballare con i piedi incrociati in questo modo. Una signorina venne da me qui tempo fa, quando le donne indossavano quelle gonne che chiamano gonne da scandalo. Lei venne da me e disse: fratello Billy, voglio chiederti qualcosa. Dissi: sì signora, sorella. Lei disse: pensi sia sbagliato per una ragazza cristiana indossare una gonna da scandalo? Disse: pensi che io... Dissi: cos'ha a che fare una ragazza cristiana con una gonna da scandalo? Se una cristiana starà così lontana da quella cosa finché, ebbene, sarà morta per lei, come il suo amore è per Cristo e non per essere una scandalizzatrice. È così! Questo lede i pantaloncini, vero? Questo è giusto! Se tu amassi il Signore, faresti qualcos'altro oltre a quello! Ora potete predicare tutta la liberazione delle donne o degli uomini, quello che volete, ma questo non cambierà mai la Bibbia. La parola di Dio è vera e questo vale anche per voi, pentecostali. Sì, Signore, o avete abbassato le sbarre in qualche modo, è successo qualcosa. Una volta era, non era come ora, è solo a motivo della debolezza del pulpito, è solo perché vi siete mescolati nelle cose. Se lo Spirito Santo vi ha insegnato di meglio allora, vostra mamma e ogni cosa, e poi oggi iniziate a fare questo, lo Spirito Santo non cambia, è proprio lo stesso ogni volta, ogni volta, ogni volta. Sapete cosa sto iniziando a pensare? Che molte volte la gente prende lo spirito dell'altro invece dello Spirito Santo. Li osservate, il modo in cui si comportano. Andate in una chiesa dove il pastore è piuttosto volubile, eccentrico e sprovveduto, guardate la congregazione essere la stessa cosa. Fratello, vi sto dicendo che vi conviene abbassarvi e pregare Dio finché quel vero spirito cristiano si muova nel vostro cuore e risolva tutti i problemi. Sapete, la Bibbia ha detto ci sarà una carestia negli ultimi giorni, non di pane e d'acqua soltanto, ma per udire la parola di Dio. Questo è giusto e questo è quanto di più vero possa esserci, amico. È un peccato. Perché non rende mai l'adoratore, altrimenti non sarebbero restati di essere offerti? Ma perciò che l'adoratore una volta purificato non avrebbe più avuto alcuna coscienza di peccati. È tutto passato. Ora, l'adoratore una volta purgato, come agisce? Quando la vita del sacrificio ritorna all'adoratore, allora è mitezza, pazienza, gentilezza, longanimità, bontà, fede. Vedete cosa intendo? Ora, cosa abbiamo fatto noi metodisti? Volevamo acclamare, ottenerlo. Cosa vogliamo fare noi della Pentecoste? Noi vogliamo parlare in lingua e ottenerlo. Ma non è questo. Quello non è il frutto dello Spirito. No, no. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, pazienza, mansuetudine. Non c'è un'evidenza visibile di ciò. Non una carnale. È tutto nel regno soprannaturale. Questo è giusto. È la forza nascosta che è in voi. La vita di Gesù Cristo che torna su di voi, l'adoratore. Mentre ponete le vostre mani sul suo capo e confessate di aver sbagliato. Ora, guardate, un buon fratello Battista l'altro giorno ha detto fratello Branham, non l'altro giorno, è stato un paio di anni fa, e gli disse, cosa, Abraham non credette a Dio e gli fu imputato a giustizia? Ho detto, proprio così. Disse, cosa può fare di più un uomo se non credere a Dio? Che altro può fare se non avere fede? Io dissi, questo è tutto ciò che egli può fare. Questo è tutto quello che Abraham fece. Ma Dio diede ad Abraham il sigillo della circoncisione come conferma che egli aveva ricevuto la sua fede. E dissi, allora, quando tutte le cose vecchie passano e tutto diventa nuovo, quando fate la vostra confessione e credete e accettate il Signore Gesù, e diventate mansueti, pazienti, gentili, e la fede, e credete a Dio, credete alla guarigione divina, credete all'intera Bibbia, credete a tutto ciò che Dio dice, allora quella è la prova che siete stati salvati. Dio ha circonciso il vostro cuore e ha tolto tutta la vostra incredulità. E allora credete in Dio. Cos'è la parola peccato? Peccato è incredulità. Gesù disse in San Giovanni al 4 capitolo, chi non crede è già condannato. Non dovete fare niente, siete già condannati. Ora bere, commettere adulterio è quello. Quello non è peccato. Lo fate perché siete un incredulo. Siete un incredulo dal principio. Questa è la ragione per cui fate quelle cose. Ora, se una volta vi mettete a posto con Cristo, quelle cose sono proprio, esse sono circoncise all'altare. Quando Dio, quando lo confessate, Dio semplicemente lo toglie e mette la sua stessa vita in voi. E allora siete in Cristo e non potete venire in giudizio. Gesù disse in San Giovanni 5:24, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Egli non può portarvi in giudizio, siete già giudicati. E quando lo Spirito Santo torna per farvi vivere questa vita diversa, è il sigillo di Dio della sua circoncisione sul vostro cuore per provare che avete. Smettete di bere, fumare, giocare d'azzardo, maledire, non credere e non credere alla guarigione divina, alle opere di Dio. E avete ricevuto Dio. Ed è un sigillo che tutti lo riconosceranno da ora in poi. Una volta entravate in casa come, oh my, arrabbiati e davate un calcio a qualcosa e, oh my, come vi comportavate? Come il vecchio uomo che una volta fu convertito, dissero che fu salvato. Io non sto dicendo questo per scherzare, lo sto solo dicendo così voi. Io non credo nello scherzare, ma potreste vedere cosa intendo. Lui salì per la strada e stava cantando. Era solito bestemmiare, comportarsi male e saltare e gridare. Lui andò ad una piccola vecchia riunione e fu davvero salvato. Tornò salendo per la strada cantando, Gesù, tienimi vicino alla croce. Quando arrivò vicino alla porta disse, il vecchio cane guardò laggiù e disse al vecchio gatto, vicino all'angolo disse, ascolta quello, vuoi? Li cacciava sempre a calci dal portico e ogni cosa. Disse, scommetto che non ce l'ha. Disse il gatto, tu sdraiati qui e io mi sdraierò qui. Vedremo se ce l'ha o meno. Quando si avvicinò tanto non riuscirono più a sopportarlo. Così il cane uscì dalla casa e il vecchio gatto fece il giro della casa. Lui tornò fuori e andò giù nel fianile. Batteva sempre le galline, picchiava tutto, cattivo, proprio il diavolo in lui. Così il vecchio gallo disse, si arrabbiava così tanto con me quando cantavo per farlo alzare la mattina. Lo metterò alla prova. Così emise un gran bel canto e poi volò. Lui non poteva più sopportarlo. La vecchia mucca disse, ora sono in un brutto guaio. Mi ha messo addosso una cavezza, legandomi intorno ad un palo e devo sopportarlo. Tutti i polli altro raccolti intorno dissero, mettilo alla prova, dissero, l'unica cosa che devi fare è frustarlo nella coda, con la coda proprio sulla faccia, e guarda cosa succede. Disse, vedremo se ha ricevuto religione o meno. La vecchia mucca pensò che era difficile da fare. Ma mentre lui era in piedi dicendo, Gesù, tienimi vicino alla croce, proprio continuando a mungere, la vecchia mucca prese la sua coda così e lo colpì in faccia, così. Lui le diede una pacca sulla schiena e disse, Bossi, cara, la tua vecchia anima. Lui disse, benedetto il Signore, non volevi farlo. Dissero tutti, lui ce l'ha davvero. Ora è così. Ecco cos'è la prova, fratello. Siete passati dalla morte alla vita. E tutte le cose che una volta facevate sono passate, perché la vita di Gesù Cristo ha preso il vostro spirito, controllandovi, una nuova creatura. E una volta purgati, non avete più desiderio di peccato finché vivete sulla terra. Quindi se siete costantemente deboli e cadete su e giù, ricordate, potreste avere un'accettazione mentale di questo, ma mai un'esperienza di essere nati di nuovo, quando mitezza, dolcezza e pazienza prendono il posto di questa teologia mentale. Oh, dite, ascolta qui, signor Branham, io studio la Bibbia, il nostro pastore, e così via, io ho preso lezioni sulla Bibbia. Sì, anche il diavolo l'ha fatto, egli ne sa più di quanto voi ne saprete mai, proprio così. Ma c'è una cosa, lui non può tenere lo Spirito Santo, voi potete, proprio così. Così, finché lui non può arrivare a voi, poiché siete morti, la vostra vita è nascosta in Dio e sigillata dallo Spirito Santo. Come potrebbe mai prendervi? Per prima cosa, siete morti. Avete mai sentito un uomo morto dire una bugia? Avete mai sentito un uomo morto che vi risponda a tono? Restate alla barra e discutete con lui tutta la notte. Lui non dirà mai una parola, perché è morto. E vi ritenete morti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e sigillata dallo Spirito Santo. L'unico modo in cui il diavolo potrebbe mai prendervi dovrebbe passare attraverso lo stesso lavacro attraverso cui siete passati voi e ricevere lo stesso spirito che avete voi. E allora sarebbe vostro, fratello. Vedete? Così non può prendervi. Siete voi che non siete mai venuti a Cristo nel modo giusto in primo luogo. Arrivate ad un punto e dite: bene, io ancora, fratello Branham, io, e sai, il Signore non mi ha mai santificato da questo. Se egli vi ha santificati da una cosa, egli vi ha santificati da tutto ciò, egli prende tutta la vostra anima, corpo e spirito, proprio così. Non essere ingannato, fratello. L'uomo che ha disprezzato la legge di Mosè moriva senza pietà sotto uno o due testimoni. Quanto più infiammato sarà il castigo di chi ha calpestato il sangue di Gesù Cristo sotto i propri piedi e ha considerato il patto con il quale è stato santificato una cosa empia e avrà oltraggiato le opere di grazia. Eccovi, la Bibbia ha detto che è impossibile per quell'uomo fare questo. E se un uomo una volta è stato illuminato e reso partecipe dello Spirito Santo e ha gustato la potenza del nuovo mondo a venire, è impossibile se lui cade, si rinnovi al ravvedimento di nuovo. Così se sei continuamente su e giù, ricorda, fratello, non sei ancora mai correttamente mai venuto a Gesù Cristo. Se la Bibbia ha detto non amate il mondo né le cose del mondo, e se amate il mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi, nella vostra vita. Siete solo emotivamente, mentalmente agitati con qualche sorta di essere chiesastico, qualche tipo di teologia che vi è stata insegnata, e mai nella vostra vita siete mai venuti faccia a faccia e avete incontrato Gesù Cristo e siete nati di nuovo. Perché quando una volta vi innamorate di Cristo, il mondo muore proprio allora, per l'eternità. Poiché siete sigillati dallo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione e siete morti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e sigillata là dallo Spirito Santo. La vostra destinazione è determinata proprio allora, quando siete sigillati dallo Spirito Santo. Prendete un vecchio vagone merci quando viene caricato, dopo che questo viene messo dentro e quello, ebbene, il vagone potrebbe, se potesse essere, umanamente potrebbe farlo, salterebbe su e giù sul binario dicendo: oh, guarda dove sono, non sei ancora partito, ragazzo. Prima che lo Spirito Santo sia mai posto quassù su di te, prima che il sigillo abbia mai sigillato quel vagone fino alla sua destinazione, viene l'ispettore. Egli controlla l'intera cosa, egli esamina e vede che tutto sia ben stipato. Il problema è che oggi abbiamo avuto nelle nostre chiese pentecostali troppa religione surriscaldata. È così, invece di tornare al Vangelo di Cristo all'antica, lavati dal sangue. Giusto, abbiamo troppe emozioni, troppo mentale in ciò ed emozioni psichiche, invece di essere veramente stabiliti e sicuri. Perché potete vederlo, quando lo Spirito Santo viene nelle riunioni e imprime la parola, la gente non sa come riceverlo. Se quel canale fosse aperto, lo Spirito Santo ci correrebbe incontro proprio altrettanto velocemente. Ciò come l'acqua che si fa strada attraverso una crepa nella terra. Amen. Lo credete? Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è una buona rottura all'antica, come il profeta che è sceso alla casa del vasaio per essere rotto e rimodellato. Questo è ciò di cui la chiesa pentecostale del pieno Vangelo ha bisogno oggi. È una buona rottura all'antica, ritornare per essere rimodellati. Lo credete? Preghiamo allora mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, sembra proprio così bello stare qui nella chiesa di Filadelfia e sentire la risposta dello Spirito e sapere che la parola sta andando a fondo profondamente nel cuore della gente. rendendosi conto che stanno ricevendo questo, ed esso è vita per loro. Oh, come la amano! Ed è proprio un nutrimento per la mia anima vedere le persone rispondere a questa parola, anche se non ho la capacità di esporla nel modo in cui dovrebbe essere. Ma Padre, prego che s'aiuti qualcuno, che la persona che è debole, bisognosa, che prosegue inciampando, sollevi quelle deboli e fragili ginocchia, raddrizzi quelle mani che pendono, possano essere sollevate e gioire, perché non c'è bisogno che viviamo una vita di sconfitta, andando figli e figlie di Dio, e non è compito del diavolo dirci alcunché, e per la tua grazia non glielo permetteremo. Quando dirà qualcosa, sapremo che è la voce del diavolo, perché è contraria alla parola di Dio, e avanzeremo proprio nello spirito. Concedilo, Signore. Qui ci sono alcuni fazzoletti e queste lettere, Padre, e le richieste di preghiera. Sono bambini poveri, malati, bisognosi. Io prego che nel nome di Gesù tu guarisca queste persone. Concedi le loro richieste. Lascia che il tuo Spirito Santo venga ora e unga questi fazzoletti. E possa ognuno essere usato per la gloria di Dio come piccolo pegno d'amore, affinché la gente sappia che tu li ami. Concedilo, Signore. E vivere in questa generazione di persone di questo giorno, quando ho una tale infida opera di Satana. Ma, Signore, noi abbattiamo il ragionamento e crediamo nella parola, e crediamo che la parola insegna questo, e lo mandiamo ai malati e agli afflitti nel nome di Cristo per la loro guarigione. Dio, ti prego di guarire ogni malato presente ora. Fa che sappiano che Gesù disse queste parole, passando un giorno vicino ad un albero che era stato maledetto ed esso appassì. Disse: abbiate fede in Dio. Allora, Padre, ci chiediamo come credenti tiepidi e da linea di confine, quanto basta per farli forse guardare intorno? E si chiedono, ma pensare a quel povero uomo l'altra sera, che era là nella riunione, ti ha accettato come suo guaritore. Lui non ha mai toccato di nuovo per vedere se il cancro se ne fosse andato, ma scendendo per strada verso la stazione ferroviaria, il grande Spirito Santo lo ha raggiunto con la sua grande mano e ha rimosso quel cancro al punto che non è rimasta alcuna macchia. Ha reso quella povera ragazzina etiope che era là in piedi, dove i medici avevano bloccato i nervi, che non avrebbe mai più parlato, sentito o camminato normalmente. E in un momento ha compiuto un'operazione che non poteva mai essere fatta dalla scienza medica. Quanto sei grande, Dio! Come hai potuto prendere il cuore di un peccatore e farlo a pezzi e renderlo nuovo, un dolce, umile cristiano? Quanto sei potente, Signore! E Signore Dio, se ci sono malati qui stasera, noi preghiamo che, proprio ora, che tu parli a loro in modo tale che, nel profondo di tutto il loro cuore e della loro anima, e si dicano: sì, Signore, lo credo, e ora lo sto accettando per fede, e so che, come è successo ad altri, sarà anche per me. Io prego questa preghiera di fede per loro, nel nome di Cristo lo chiedo. E Padre, se c'è qualcuno qui dentro che è tiepido o sviato, o forse un uomo o una donna, ragazzo o ragazza, che non ha mai accettato Cristo il loro Salvatore, e basta ascoltare lo stridore di queste ambulanze ogni giorno per strada, guardare questi impresari di pompe funebri e gli uomini qui fuori nei loro cortili, i cimiteri, che scavano dozzine, dozzine e dozzine di tombe proprio per la gente di Chicago. E sapendo che la nostra carta è appesa là per dire, e dovremo rispondere al giudizio. Oh, Padre, come dovremmo stare attenti, come dovremmo ponderare i nostri pensieri di Te, come dovremmo ponderare la nostra concezione e vedere che è stata posata là dalla grazia divina, o è qualcosa che abbiamo elaborato noi stessi. Ci rendiamo conto che nella scuola dei profeti un giorno, nel grande seminario che aveva un nome famoso, ma alcuni di loro cucinarono qualcosa, ma c'era morte nella pentola e non se ne resero conto finché non iniziarono a mangiare. Ed ora, Padre, noi preghiamo che se questa persona stasera sta credendo solo mentalmente, se ha semplicemente avuto un saper di dover essere e mai una volta ha avuto quell'esperienza di avere davvero un cambiamento di cuore al punto che le cose sono passate e una nuova vita è entrata. Attraverso le prove, la tentazione, essa solo ferisce il vostro cuore e vi fa amare di più, sapendo che Dio vi sta castigando per la vostra perfezione. Padre, se quella persona è qui stasera, prego che tu dia loro un desiderio proprio ora di accettare il vero Spirito Santo. Si stanno chiedendo come avvengono le visioni e come funziona il soprannaturale. Dio, quanto è semplice se solo riuscissero ad entrare in quel reame. Io prego stasera che se ci fosse qualcuno qui, che tu lo conceda loro, la loro salvezza tramite Cristo. Mentre abbiamo i capi chinati e gli occhi chiusi, mi chiedo se c'è una persona che si è sviata. Stasera ho parlato davvero duramente, molto schiettamente. È stato un modo da campagnolo, come diciamo in campagna. L'oggetto proprio fuori, io non premedito nulla, proprio come lo ricevo lo do. A volte è terribilmente spezzettato, ma dipendo da lui per disporlo in ordine. Come il ragazzino in ginocchio che diceva il suo ABC e il pastore passò e disse: «Cosa stai facendo, figliolo?» Disse: «Avevo una buona madre che pregava, so che pregava». Disse: «Sono un orfano». Disse: «Non sapevo come pregare». Disse: «Ho detto proprio tutto l'ABC, l'alfabeto, e forse Dio l'avrebbe messo insieme e avrebbe saputo per cosa stavo pregando». Certamente, dipendiamo da lui per metterlo insieme. Egli ha legato l'estremità della vostra convinzione stasera al punto dove vi renderete conto che avete davvero bisogno di Cristo. Se lo fate, alzerete la vostra mano e lo farete verso Dio. E quando vi vedrò alzare la mano verso il nostro Padre Celeste, allora vi ricorderò nella preghiera, proprio qui, affinché Dio vi dia questo. Dio ti benedica, Signore, questo è molto. Dio ti benedica, Signora. Tu, Signore, tu, Signore. Dio ti benedica, va proprio bene. Ora, guardate, io sono venuto da voi molte volte quando ero sotto l'unzione e vi ho parlato e avete visto lo Spirito Santo operare e come Egli dimostrò se stesso. Quello Spirito Santo che è qui proprio ora, Egli mi lascerebbe per 47 anni vedere visioni e cose che non falliscono mai una volta? Mi prenderebbe egli con un'istruzione da scuola elementare, mi lascerebbe vincere 1 milione di anime a lui in 10 anni. Inizierebbe un risveglio che ha spazzato tutto il mondo e ha fatto in modo che 1.500.000 persone pentecostali entrassero in chiesa l'anno scorso. Lo farebbe egli e poi non sapessi di cosa stessi parlando. Avete davvero fame, figli? Qualcuno che non ha alzato la mano e sa che dovrebbe. Vorreste semplicemente alzare la mano a Cristo proprio adesso? Fatelo, quella che non si è alzata qualche minuto fa. 7 o 8 mani si sono alzate. Ce n'è un'altra qui? Forse avete avuto solo una specie di vita tiepida. Dio ti benedica, fratello. Dio benedica anche te, fratello, là dietro. Questo è onesto. Questo è solo essere onesti quanto potete esserlo. Mentre avete i capi chinati, lasciate che vi chieda solo un'altra cosa prima di concludere. Siate in preghiera, tutti i cristiani. La mia cara anziana madre, mezza indiana, seduta là, e i suoi capelli tirati indietro, non un capello grigio, i suoi piccoli occhi profondi che mi guardavano. Ho guardato la foto di papà appesa al muro, ho detto: «Mamma, lei è venuta e ha messo le sue mani nelle mie, la sua povera vecchia mano rugosa e tremante». ho detto, mamma, voglio farti una domanda. Ho detto, cos'è il valore e su cosa dobbiamo porre il valore? Lei disse, cosa vuoi dire, figliuolo? Ho detto, se avessi 100 milioni di dollari su questo tavolo e ci fosse un piccolo pulsante qui e premessi quel pulsante, perdessi quei 100 milioni di dollari, ma potessi parlare di nuovo con papà per un'ora. Ho detto, premerei subito quel pulsante. Cosa potrei fare con 100 milioni di dollari? Come io stesso potrei evangelizzare il mondo? Quasi. Ma non sono mai stato troppo sicuro di mio padre. È morto tra le mie braccia pregando, ma voglio un po' più di sicurezza. E come darei 100 milioni di dollari stasera, facilmente, senza neanche pensarci. Sarei felice di farlo se potessi parlare con mio padre un'ora. Oh, credo che allora potrei convincerlo. Cos'è il valore? Ho detto, mamma, ti ricordi quella vecchia Ford modello T quando ero un ragazzo peccatore di circa 16 anni? Ero solito stare a casa la domenica a lucidarla e se oggi andassi a trovarne un pezzo, non potrei trovarne un pezzo. E se qualcuno venisse qui stasera e desse ad ognuno di voi 1 milione di dollari e voi andaste fuori e nutriste i poveri e ogni cosa, faceste del bene. Quando morirete andrete in cielo, ma dove sarebbe il vostro 1 milione di dollari? Dove sarebbero tutte le persone che avete nutrito? Dove? Non avete 1 milione di dollari, non penso, ma avete qualcosa che potete fare. Avete qualcosa che vale più di 1 milione di dollari. E se portate qualcuno alla salvezza, pregate una preghiera di fede proprio ora e qualcuno viene salvato. O uno di questi ragazzi o ragazze, o uomini o donne che hanno alzato la mano e... Sapete una cosa? Qualcuno ha detto, fratello Branham, vuoi dire che stai tornando in Africa, dove quella gente laggiù non distingue la destra dalla sinistra? Stai andando laggiù e quei ragazzini e ragazzine neri che sono là fuori nelle tribù, che forse non hanno mai fatto un bagno in vita loro, e proprio selvaggi, e potrebbero trafiggerti con una lancia. Ho detto, no, non lo faranno. Ha detto, tornerai laggiù. Ho detto, sì. Ho detto, sai una cosa? Se potessi prendere uno di quei ragazzini neri sulle mie ginocchia e lo abbracciassi e gli dicessi nella sua lingua nativa, Gesù ti ama, tesoro. Lui è morto per te. E se quel ragazzino nero accettasse Gesù come suo salvatore? Fratello, là fuori nell'eternità, quando quella stella brillerà lassù, tutti i miei soldi ed ogni altra cosa falliranno, ma il mio nome sarebbe associato a quel convertito finché lassù ci fosse un cielo. Ecco cosa significa. Dov'è il vostro valore? Nel vostro lavoro? No. Quella è una buona cosa da avere, un lavoro. Nella vostra famiglia? No. È una buona cosa avere una famiglia. Dov'è il valore? È nella tua anima, fratello. Ecco dov'è. È nella vostra anima. Ora, ci sarebbe un altro che sa che questo è vero. Non importa cosa fate o quanto siete popolari, un giorno lascerete il mondo. E se non siete nati di nuovo, Gesù disse, non entrerete in nessun modo nel regno. Anche se darete 1 milione di dollari ai poveri, anche se appartenete alle chiese, siete stati battezzati in ogni modo, avete fatto confessioni, non è ancora quello. Gesù disse, se un uomo non è nato di nuovo, non entrerà in alcun modo nel regno. Siete sicuri? Non emozionati mentalmente ora, ma giù nel vostro cuore, una pace che proprio si sofferma, e siete salvati? Se non lo siete, volete alzare le mani ancora una volta ora, prima di pregare? Vorreste alzare la mano? Dite, fratello Branham, prega per me. Dio ti benedica, dolce ragazzo. Dio benedica anche questo ragazzino seduto qui. Dio ti benedica, fratello mio, e tu, sorella. Sì, signore. Tu là dietro, fratello mio, anche tu, sorella, là, alla mia destra, qualcuno alzi la mano e dica, fratello Branham, mi rendo conto di non essere a posto. Dio ti benedica, fratello. Dio conosce il tuo cuore. Quello è il modo di essere onesto con Lui. Quello è il modo di essere veramente onesto. Ora mi chiedo, mentre avete il capo chinato, se siete stati abbastanza onesti da alzare la mano, vorreste alzarvi solo un minuto mentre prego per voi? E poi, dopo questo, vorrei che veniste all'altare e vi inginocchiaste. Ma se siete veramente sinceri e volete veramente servire il Signore da stasera in poi e state veramente desiderando quell'esperienza con Dio, se credete che Egli ha ascoltato la mia preghiera per dare a quella piccola ragazza etiope e sordomuta l'altro giorno parola e udito e salute, i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, e tramite la preghiera, eccolo, la preghiera cambia le cose. Pensate che aiuterebbe a cambiare la vostra vita? Pensate che preghi per voi? Volete alzarvi in piedi, voi che avete alzato le mani? Volete alzarvi solo un minuto per la preghiera? Dio ti benedica, ragazzino, Dio ti benedica. Rimanete proprio in piedi, proprio così. Rimanete in piedi, va bene, rimanete in piedi. Dio vi benedica, molto bene. Qualcun altro vuole alzarsi? Dio ti benedica, ragazzina. Quella ragazzina che si è alzata lassù, la ragazzina di colore, mi ricorda la ragazzina di colore che fu guarita dall'essere sorda e muta e storpia per la sua vita. Oggi è perfettamente normale. Persino il suo dottore venne da me e disse: Reverendo Branham, cos'è successo? Io dissi: è venuto Gesù. Ora anche lui è qui. Ora, guardate, lei è così misericordioso da guarire quella ragazzina che un giorno dovrà morire questo corpo. Quanto più egli è disposto a darvi lo Spirito Santo che bramate per farvi vivere per sempre. Perché siete in piedi? Sapete cosa credo? 10.000 anni fa, forse, prima della fondazione del mondo, Dio mise il vostro nome sul libro della vita dell'agnello ed è quello che vi sta attirando stasera. Ciò è quella parola di Dio che è stata parlata, che non può fallire. Sapevate che ci sono persone che non potranno mai essere salvate? Dio sapeva che non salverebbero, sarebbero salvati fin dall'inizio. Essi sono nati per questo scopo. Guardate Esaù, rigettato dalla nascita. Ma ricordate, voi che siete in piedi, questo mostra che siete stati ricevuti. Avete vita. Dio ve l'ha promesso. Ora pregherò per voi. Mentre questo ragazzino sta qui in piedi con il capo chinato, come fate a sapere che non sia un altro Dwight Moody? Ricordate la sua conversione, non è vero? Ricordate come quel piccolo dai capelli, ragazzo, lui, capelli pendenti negli occhi, si inginocchiò nella stalla una notte e pregò. Mandò un milione di anime a Cristo. Potrebbe esserne un altro. Come faccio a sapere chi siete là fuori? Dite bene, non sono un ragazzo, fratello Branham. Sono più vecchio. Questo non lo era anche Abraham. 75 anni quando Dio lo chiamò. Ora preghiamo tutti quanti. Caro Gesù, c'è una schiera di persone qui in piedi. Io so che mi sto solo appoggiando a questo pulpito e so che proprio da qui è stata emanata la parola di Dio, proprio da questo pulpito. Io stesso sono stato qui e ho visto grandi potenti visioni che hanno scosso questo paese passare attraverso questo pulpito. Casi guariti che i fratelli Maio avevano rifiutato. Come da qui tu hai fatto accadere grandi cose. E stasera ti sto chiedendo come tuo servitore. E se ho trovato grazia nel tuo cuore, Signore, prego che queste parole che sono state piantate, questo sermone di parole stasera, proprio giù nel cuore, e ora lo Spirito Santo è là ad innaffiarlo. E questa schiera di persone che si è alzata in piedi, desiderando il battesimo dello Spirito Santo, che qualcosa venga nella loro vita che li cambi e li renda una persona diversa. Li rendo un uomo, una donna, un ragazzo o una ragazza migliori di quello che sono stati. Oh Dio del cielo, ascolta la mia preghiera ed esaudisci queste richieste. E questi che stanno in piedi, Padre, tu hai detto nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attiri. E prego Dio che tu, dopo averli attirati, li riceverai nel tuo regno ora. E caro Dio del cielo, fai che sia così, che quando la vita sarà tutta finita dall'altra parte, possa io essere in grado di stringere la mano ad ognuno di questi che sono in piedi stasera da quella parte. ed essi possano dire: fratello Branham, è stata quella sera a Chicago in cui mi alzai in piedi che la mia vita fu cambiata da quel momento in poi. Concedilo, Signore, ascolta la mia preghiera. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Ora potete sedervi. Quanti credono che Dio li riceve? Vediamo le vostre mani. Lui dovrebbe farlo, deve farlo. Ora, voi che eravate in piedi, quanti diranno: mi sento meglio? Vediamo la vostra mano. Certo che sì, certamente, deve esserlo. Non potete chiedere qualcosa a Dio senza ricevere. Chiedete e riceverete. Egli disse: voi non avete perché non chiedete. Non chiedete perché non credete. Chiedete e riceverete. Chiedete in abbondanza affinché la vostra gioia sia completa. Dio vuole riversare le sue benedizioni. Che il buon Signore vi benedica. Tutti, davvero tanto. Grazie, mia cara gente amata. Sapete, ogni volta quando vengo e affronto un uditorio come questo, penso, mi chiedo se saranno tutti là quando tornerò per la prossima riunione o se mai sarò in grado di tornare di nuovo. Questa è la domanda. E questa è la mia ultima sera per predicarvi? Ve ne andrete voi o me ne andrò io prima che ci incontreremo di nuovo? Ho detto proprio la cosa giusta? O io ho fatto qualcosa di sbagliato che potrebbe causare una pietra d'inciampo? O ho fatto qualcosa di giusto che io ho posto su di voi un'influenza affinché vogliate amare il Signore? Se ho peccato, ho fatto qualcosa di sbagliato, perdonatemi, lo farete? E se ho detto qualcosa che vi farà amare il Signore, lodate Dio e vi incontrerò in gloria. E spero di incontrarvi di nuovo qui nella chiesa di Filadelfia uno di questi giorni o da qualche parte sul campo di battaglia, qui fuori per il Signore. Ora volgerò il servizio al pastore per la parola finale. Fratello Bozzè.